La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Valerio Corzani, questo è La musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno con Erika Manni. In console quest'oggi c'è Francesco Lanza e noi ci occupiamo di un libro molto bello, anche molto agitato dal punto di vista proprio dell'azione. Si tratta di Real Life di Christopher Brookmeyer. Lui è uno scozzese di Glasgow, mantiene in effetti la storia in sospeso tra umorismo nero e suspense, sempre con una traccia anche di divertimento, un romanzo veramente adrenalinico che sa crescere progressivamente tra sequenze d'azioni, colpi di scena imprevedibili, un finale a sorprese e tantissime citazioni musicali, che è quello che ci interessa. La musica tra le righe va a ricercare appunto le citazioni musicali all'interno dei romanzi. L'altra caratteristica fondamentale di Real Life Trademark è che restituisce con efficacia davvero sorprendente anche l'esperienza del videogame, dei suoi effetti collaterali, uno su tutti l'intesa segreta appunto tra reale e virtuale. Dei tanti romanzi di Brookmeyer, Meridiano Zero ha tradotto in italiano anche Scusate il disturbo, Il paese della menzogna, Un mattino da cani. Real Life è sicuramente il più videoludico in assoluto. Nel mondo virtuale, scrive lo stesso Brookmeyer dentro all'interno delle pagine di questo romanzo, potevi vivere un milione di vite, assumere un migliaio di identità e non c'era nulla di lontanamente paragonabile al rimpianto. Ma prima di iniziare ad approfondire davvero i temi del romanzo e di andare a scovare alcune delle tantissime citazioni musicali che contiene, diamo un'occhiata alla sua quarta di copertina.
Lo spirito nero è un mercenario omicida, l'incarnazione del terrorismo allo stato puro. Nessun progetto di conquista o rivendicazione politica. Semplicemente l'autore degli attentati più agghiaccianti degli ultimi anni. E ora ha in mente un obiettivo in terra britannica che farà dimenticare l'11 settembre. Il bersaglio è ancora sconosciuto, ma i servizi segreti inglesi hanno saputo con certezza che si trova in Scozia. Fra i componenti della squadra speciale che viene approntata d'urgenza c'è Angelique de Javia, tormentata e bellissima, letale nelle arti marziali, unica donna in una task force solo maschile. Sarà grazie alle sue intenzioni e a una colorata banda di personaggi, un genio fallito dei videogame, una coppia di ragazzini terribili scappati da scuola e la vedova di un marito mai morto, che Angelique riuscirà a ricostruire l'identità dello spirito nero e a mettersi sulle sue tracce.
Real Life, l'abbiamo detto, è un romanzo scatenato dall'andamento cinematografico, cinico, gigantesco nelle sue emanazioni, direi anche per certi versi estenuante. Non per tutti, pieno di sconvolgimenti e di colpi di scena, di inseguimenti e cumuli di morti, tante morti, fin dalle prime pagine del prologo, che peraltro è certamente una delle parti migliori del romanzo. La prima citazione musicale di Real Life, Brookmeyer la mette addirittura al posto dell'introduzione, una porzione di testo di un brano degli Afghan Whigs che recita così: «Stasera dico addio a tutti quelli che mi amano. Affogo i miei passi in un grande bagliore, sistemo le lancette per la mia estasi». È appunto un frammento dal testo di Crime Scene Part 1 da Black Love del 1996, un album che è anche un piccolo gioiello di musica noir. Usiamo volutamente non a caso il termine noir perché dietro l'album si celano anche le mai negate velleità letterarie e cinematografiche di Greg Dulli, il leader della band statunitense.
Stick it to my enemies tonight.
Con un intreccio magistrale e sanguinoso, pieno anche di umorismo dark e di sarcasmo, l'autore scozzese Christopher Brookmeyer in Real Life compone un plot che infila spettacolari sequenze d'azioni, colpi di scena, false piste, vicoli ciechi. Simon, un impiegato annoiato dalla routine della vita quotidiana, si è trasformato in un efferato terrorista. Il suo nome in codice è Spirito Nero e tra i suoi piani a breve termine c'è quello di compiere l'attentato del secolo, quello capace di mettere in ombra i fatti accaduti l'11 settembre. A combatterlo c'è Angelique de Javia, una poliziotta di colore, una donna forte in grado di gestire le situazioni più estreme. Al suo fianco ci saranno un gruppo di personaggi indimenticabili, tra i quali Raymond, amico di Simon e mago dei videogiochi online. Raymond Ray Hash è poco meno o poco più di un nerd, è abituato ai videogiochi e quasi del tutto impreparato alle sfide della vita reale, tanto più che la sua di vita sta per porlo di fronte a problemi ben diversi da quanti affliggono i professori di inglese come lui. Quanti docenti si ritrovano a fare i conti, ad esempio, con il ritorno dal passato del fantasma di un amico tradito, con una falsa e incomprensibile accusa di pedofilia, con un temutissimo mercenario omicida e la sua banda? In effetti Real Life è un gioco, una sorta di videogioco di quelli di ultima tecnologia, dove si muovono però attori in carne e ossa, dove si ride tanto. È ovvio che si rida di me, anche in qualche modo amaro. Brookmeyer non ha alcuna pietà a descrivere la pochezza anche della sua generazione di finti artisti e potenziali falliti. Entriamo di soppiato nelle pieghe della trama, in particolare a pagina 27 dell'edizione italiana pubblicata da Meridiano Zero. Entriamo nella cucina di una giovane coppia, Nicolas e Janine, con un bambino che non dorme mai e ha reso i genitori quasi degli zombie. È il giorno del loro anniversario, un giorno di pioggia. Nicolas rientra con un vestito per Janine, che è il regalo che ha scelto. Janine lo accoglierà con un bicchiere di Merlot. La colonna sonora della serata la cita direttamente Brookmeyer.
Premette il tasto di selezione del CD per avanzare fino al prossimo album, OK Computer. A prima vista non una scelta molto romantica, ma era uscito proprio quando lui e Janine erano andati a vivere assieme e ascoltarlo gli faceva sempre ricordare quei giorni. Il traffico cominciava ad accelerare ora che aveva superato il culmine del Dosso, appena oltre il cementificio. Revisionò la sua previsione di arrivo, una mezz'ora.
Già nel 67 i Velvet Underground erano riusciti a far passare il messaggio di un testo cupo che parlava di depressione e alienazione attraverso una facile e dolce melodia cullante. Parlo ovviamente di Sunday Morning. Ma anche nel 97 invece i Radiohead con No Surprise mettono in moto un meccanismo simile. Il testo si appoggia appunto a un jingle quasi infantile, lascia poco spazio ad interpretazioni. È in effetti la denuncia di Tom York alla società contemporanea, un cuore che è stato riempito come fosse una discarica, un lavoro che lentamente ti uccide, lividi che non guariranno.
Yeah.
È proprio in quella fase in cui, diventato grande, sente il rimpianto di quando era piccolo. Una moglie, un bambino, un lavoro da insegnante appena ottenuto e non proprio amato, una vita così che scorre dentro binari comuni a milioni di mortali. E poi un giorno una tappa all'aeroporto, un volto tra la folla che sembra proprio Simon Darcourt, ex migliore amico di Raymond, morto qualche anno prima in un incidente aereo. Chiaro che Raymond si è sbagliato, ma allora quei due tizi con la pistola che gli sparano addosso a pochi passi da casa? Tutto questo mentre i servizi di sicurezza e la polizia britannica sono in allarme rosso. Pare che un dittatorello africano che ha qualche motivo di risentimento contro la Gran Bretagna abbia commissionato un attentato contro la perfida Albione allo Spirito Nero, il più pericoloso terrorista mercenario sulla piazza. Bruckmeier, l'abbiamo detto, è molto bravo in questo tipo di narrazione e anche si barcamena compiaciuto tra colpi di scena e fotogrammi da film. Talvolta lo scrittore scozzese si dilunga un po' in flussi di coscienza ridondanti, ma la sua verve sarcastica è sempre garantita. Dietro l'etichetta del thriller, Bruckmeier scrive, come abbiamo detto, una riflessione sull'egocentrismo esacerbante della società dei consumi, come l'evasione della realtà, i continui riferimenti alla scena musicale, alle passioni e alle idiosincrasie di chi vive la musica come un chiodo fisso, prova ad investirci la propria vita professionale e continua ad avere nel proprio bagaglio il parametro di una certa band da amare moltissimo o da odiare senza indulgenze. La band nella quale militavano insieme il folle omicida e l'eroe suo malgrado, Simon e Raymond, era in qualche modo cementata dalla repulsione per il suono e l'ideologia di una band inglese.
Ma più importante ancora delle cose che piacciono è concordare sugli odi e le antipatie, e nulla forgia un legame saldo e forte quanto detestare una qualche ortodossia prevalente. In questo caso, il sacrilegio che li univa era che detestavano entrambi gli Smiths, un'eresia che conferiva loro la distinzione di essere tremendamente individualisti e li sollevava al di sopra di quello che Simon aveva descritto come la massa di miserabili col ciuffo in abiti firmati che si aggirano per il Queen Margaret sperando che qualcuno noti il volume di Oscar Wilde che gli spunta dalla tasca. Alla metà degli anni Ottanta, gli Smiths erano l'equivalente nel mondo studentesco del rock da stadio. Dire che si odiava gli Smiths era, in quel contesto, indice di audacia iconoclasta quanto dire che si odiavano le Spice Girl, ma era comunque molto gratificante sfogarsi. E ascoltare Simon che si sfogava era ancora meglio. Non c'è nulla di più deprimente che svegliarsi accanto a una tipa e vedere Meet His Murder vicino al giradischi. Colpa mia che non ho indagato in tempo, certo, però dovrebbero avere la decenza di avvertirti. Voglio dire, se avessero qualche altro tipo di malattia te lo direbbero. No, anzi, qualcosa di peggio c'è: tirare su Meet His Murder e trovare sotto un disco degli Everything But The Girl.
could be here to cry.
Nella trama sempre più febbricitante e tesa di questo noir apocalittico si aprono spesso e volentieri dei flashback sul passato dei protagonisti, in particolare sul periodo in cui, dopo aver passato giorni ed essersi scornati per giorni prima di decidere il nome della band, i componenti dei Buckeye, così si chiamava il gruppo, ebbero un loro effimero momento di gloria, finendo perfino al limitare della top ten inglese. Brookmeyer, da buon intenditore della scena rock e pop, usa spesso questi flashback per aggiungere connotati caratteriali ai protagonisti dell'intreccio. Usa cioè la musica per spiegare le cose che i suoi personaggi hanno poi fatto nell'età adulta. Usa, ad esempio, l'amore per i Queen, mai dichiarato agli amici compagni di band, peraltro, del sicario, assassino, spirito nero, che un tempo era semplicemente Simon d'Harcourt, per spiegare le mosse successive della sua deriva criminale, del suo esibizionismo con armi ed esplosivi, della sua voglia di stare sempre al centro della scena.
Un giorno Ray aveva accompagnato Simon nella sua solita visita domenicale ai suoi genitori a Giffnock per il cambio di biancheria. Simon era andato al piano di sotto a prendere del caffè per entrambi e Ray era rimasto solo nella sua vecchia camera da letto, dove aveva visto dei dischi impilati sul fondo di un armadio. Si era inginocchiato per dare un'occhiata più da vicino. Per lo più si trattava di dischi rari. C'erano vinili colorati con fotografia, singoli da 12 pollici, bootleg. Sotto di questi però c'erano 12 album dei Queen impilati in ordine cronologico, da Queen a The Works. Aveva persino Hot Space ed evidentemente era riuscito a perdonarglielo, visto che aveva comprato anche l'album successivo. Il quadro era chiaro. Escludendo l'esistenza di un fratello che avesse sempre inesplicabilmente evitato di nominare, Simon era stato da un'età piuttosto tenera un fan appassionato di Freddie e dei ragazzi. I signori Mercury, May, Deacon e Taylor erano stati cancellati da ogni fotografia e i loro lavori sepolti in un archivio sotterraneo. Almeno questo spiegava come mai Simon era tanto in favore di messe in scena spettacolari nei concerti, una cosa che era sempre apparsa curiosamente incompatibile con la sua collezione ufficiale di album. Su un palco Simon voleva vedere il genere di cose che facevano i Queen, purché non fossero i Queen a farle.
You're a cool guy.
ironizzando parecchio, potremmo dire che Real Life è l'eterno procrastinarsi di una riunione tra vecchi compagni universitari e membri della stessa band, non proprio rimasti in buoni rapporti. Tutto, si potrebbe dire, nasce da una sorta di epica notte in cui la band dei protagonisti partecipa a un talent che li lancerà in un'improbabile ed effimera carriera nel mondo dello star system musicale.
Per essere onesti, non c'era molto che poteva andare storto con una formazione a quattro classica, fin tanto che si conoscevano i propri limiti e si avevano ambizioni realistiche. E qui stava il problema. Simon era senza dubbio un musicista di talento e aveva una visione grandiosa e matura. Ma gli mancava la percezione chiara del qui e ora che gli avrebbero rivelato come loro quattro semplicemente non avevano quel che ci voleva. Sacrificando in nome del compromesso ogni buon senso e ragionevolezza, venne concordato non solo che ciascuno avrebbe scelto una canzone, ma che nell'impossibilità di scegliere unanimemente un cantante unico, ciascuno se la sarebbe cantata.
Dunque i quattro membri della band partecipano al talent che li lancerà dopo aver deciso di cantare una canzone a testa. L'ultima, una cover di Lost in the Supermarket, viene rivisitata in maniera pacchiana e oltraggiosa, in un modo, cioè, scrive Brookmeyer, che sarebbe risultato irriconoscibile anche a Mick Jones. La canzone è stata scritta da Strummer ma è cantata da Mick Jones, appunto quello che forse non avrebbe riconosciuto la cover fatta dai Buckeye. Lettura ultimata e dopo un finale davvero a sorpresa, Real Life appare come la celebrazione delle vite normali, dei derelitti, degli sconfitti, degli uomini buoni e semplici, qualcosa di simile ai film di Alfred Hitchcock, come L'uomo che sapeva troppo, con James Stewart e Doris Day che si ritrovano coinvolti in qualcosa di più grande di loro, ma che comunque non si tirano indietro e combattono fino alla fine. Il romanzo si chiude con la citazione di un'ultima canzone, Synchronicity 2, dei Police. In realtà non è che in questo caso citi un verso o faccia parlare del brano uno dei personaggi, ma intitola così l'ultimo capitoletto del romanzo, quando tutto si è consumato, il finale vorticoso, letteralmente perché c'è di mezzo una grande diga e una turbina, e i morti sono morti, i sopravvissuti torneranno alle loro vite normali. La poliziotta De Javia e il suo capo fanno il bilancio dell'operazione conclusa, non senza lasciare qualche ombra sull'esito finale dell'operazione. Ecco, Questa paginetta finale ha appunto come intestazione Synchronicity 2, un brano che decretava peraltro anche un po' la fine della corsa per i Police e che in realtà chiude anche a questo punto la musica tra le righe di oggi. Io ringrazio Francesco Lanza in console, vi do appuntamento al prossimo La Musica Tra le Righe, vi lascio all'ascolto dei Police e vi invito assolutamente a leggervi per intero questo Real Life di Christopher Brookmeyer. C'è dentro tanta letteratura e tanta musica.